Per i giovani fondatori della comunità di Sant'Egidio, movimento laicale di ispirazione cristiana, la storia del 68, l'anno in cui nasceva la comunità, doveva essere in fondo una storia di fede e parteciparvi doveva voler dire affermare innanzitutto il senso della parola comunità e spostare l'attenzione dall'io al noi. E questo ovunque nella città, nel paese, in Europa, nel mondo. La comunità che nasceva nello storico quartiere della capitale sarebbe poi stata nominata negli anni l'ONU di Trastevere, perché impegnarsi per la pace divenne il modo per cambiarlo il mondo, diventando un soggetto della comunità internazionale e lavorando alacremente a un modello di diplomazia alternativa. A entrare presto in quel gruppo e a firmare molti dei progetti che la comunità avrebbe portato avanti c'era anche Mario Giro. L'abbiamo incontrato nella bella sede del Ministero degli Esteri italiano alla Farnesina quando vestiva i panni di sottosegretario agli esteri, appunto. Dunque, una comunità che nasceva nel 68, 50 anni fa. Qual è stato il vostro 68?
Sì, Sant'Egidio nasce 50 anni fa, che è il 68, ma è anche appena terminato il Concilio Vaticano II e le due cose si innestano una nell'altra. Per quanto riguarda il 68, direi l'idea di voler mettere le caratteristiche migliori del 68 dentro una storia che sarebbe l'audacia e la voglia di cambiare il mondo che c'era nel 68, ma dentro una storia di fede che nasce dal Vangelo. L'idea è sì, bisogna cambiare il mondo, ma per cambiare il mondo bisogna cominciare da sé. In questo però non rinchiudendomi nel conforto di un'istituzione, fosse una parrocchia, fosse un'istituzione religiosa, ma creando una comunità aperta sulla strada che va verso gli altri, chiunque essi siano.
Comunità è rimasta una parola chiave nella vostra storia, nel vostro operato, nella vostra anche organizzazione e ha tradotto quello che stava dicendo, no? Pensare a sé e a sé come comunità. Mi dice poi come si è sviluppata questa cosa perché è andata oltre Trastevere, oltre l'Italia, eccetera.
Sì, però è vero quello che dice, noi ci sentiamo un noi, appunto. L'idea di avere un noi e non un sé solo, e noi vediamo quanto è vero questo, 50 anni dopo, ancora più vero se possibile. Perché il sé solitario e abbandonato a se stesso fa qualunque cosa e si perde nella globalizzazione liquida, se vogliamo parlare di termini di oggi, ma era già chiaro allora, si perde in una società in cui quello che conta alla fine è l'individuo. Noi abbiamo sempre pensato che c'era invece un equilibrio tra individuo e il noi, e anzi il noi diventa prevalente nella comunità. Noi ci concepiamo insieme, ma non è un noi chiuso, perché il problema c'è un problema anche nel noi, no? Ci sono tanti noi alternativi che diventano dei noi chiusi, a volte dei noi contro gli altri, come per esempio il discorso sul nazionalismo rinascente, sull'etnicismo, sul jihadismo. No, è un noi senza frontiere, con le frontiere aperte, con le porte aperte, perché è un noi per strada all'incontro verso gli altri. E questo è molto importante, che poi ci ha insegnato nella vita quotidiana, perché queste sono cose vissute, nate nella vita quotidiana, a vedere questo noi in maniera sempre più aperta, sono stati i poveri, perché i poveri sono dei grandi maestri di umanità, perché i poveri conoscono quello che è essenziale nella vita. E quando tu riesci a creare una relazione personale con i poveri, con un povero, tu entri in un mondo diverso, che non è quello delle istituzioni, che non è quello del conformismo, delle abitudini, ma è quello della vita reale, anche con le sue sofferenze, che naturalmente devi cercare di lenire, di cambiare se possibile, ma è più autentico umanamente.
Come è andata l'esportazione, diciamo, di questo modello? È una cosa che è andata realizzandosi lungo questi 50 anni, adesso siete presenti in tanti paesi, insomma, le comunità sono tante. Come è andata?
Non c'è stata esportazione, c'è stato un movimento verso l'esterno che non si è fermato alle frontiere di Roma. All'inizio noi pensavamo di essere una comunità romana e che sarebbe rimasta, ma non ci ponevamo questo problema. Poi ci sono venute, Roma è un grande crocevia, sono venute delle persone da altri paesi hanno conosciuto questa esperienza, hanno voluto rifarla nel loro paese e così è nata la comunità. Non è nata con un progetto, con un programma. Se avessimo voluto fare un programma, sarebbe nata in paesi diversi da quelli in cui è nata all'inizio, come in Germania, in Salvador, in Mozambico. Sono cose che sono avvenute nella storia degli incontri, perché in fondo la comunità è un'arte dell'incontro. La parola incontro per noi è molto importante. Non c'è nessun incontro che non sia che non lasci un segno e che sia lasciato senza conseguenze.
Come siete arrivati a pensare di poter essere realmente, insomma, di potervi, come siete arrivati ad essere consapevoli del fatto che era una cosa possibile essere riconosciuti come un soggetto che poteva fare molto di più?
Ma noi abbiamo pensato, di aiutare, ed è questo il nostro modo di pensare sempre in ogni situazione, fare quello che si può. Non partiamo mai dall'idea che non si può fare. Questo ci spinge ad essere certamente ambiziosi, ma non al punto di pensare che avremmo potuto, all'inizio almeno, non pensavamo che avremmo potuto fermare una guerra se non fosse per il fatto che non se ne occupava nessuno e che noi a questo punto abbiamo detto: beh, noi diamo la nostra disponibilità. E poi lì, da questo incontro particolare con i mozambicani, con il loro dramma, il dramma della guerra, abbiamo scoperto, c'è stata per noi una rivelazione, cioè che c'era una forza di pace nella comunità e che quindi andava utilizzata anche dopo il Mozambico, ed è quello che abbiamo fatto, cioè l'autorevolezza morale di un'organizzazione, di una comunità che si occupa di poveri, di sociale, può essere un game changer, cioè qualcosa che cambia l'equilibrio che si è creato drammatico in una situazione di guerra. Proprio perché parla di pace, non ha agende segrete, non ha interessi nel paese o nella situazione di crisi, ma offre solo uno spazio di dialogo e di comprensione. E scommette sul fatto che anche chi si fa la guerra, in fondo, poi alla pace ci vuole arrivare. E scommettere su questo, che è scommettere su quello che c'è di buono in ognuno di noi, di meglio in ognuno di noi, vale anche per chi si combatte. E questo abbiamo fatto.
Essere mediatori, facilitatori, promotori del dialogo, dal successo dell'accordo di pace in Mozambico alla creazione degli unici corridoi umanitari durante il conflitto siriano, nel cuore di Trastevere in realtà è nato e cresciuto una sorta di ministero sui generis, manifestando una competenza, un'efficienza e conquistando una credibilità unica.
La credibilità è molto importante, quello che chiamavo autorevolezza morale. La credibilità è molto importante, le persone sono molto importanti. Pensiamo a Andrea Riccardi, al suo percorso, a quello che scrive, a quello che rappresenta, per tutti, per l'Italia. È stato anche ministro in questo senso, non è un caso in un governo speciale, un governo di emergenza. Ma poi viene consultato da tanti leader internazionali come la Merkel e altri. Questa autorevolezza si è creata nel tempo. Non parlerei di efficienza, parlerei di tenacia. Cioè, nel senso che quando noi affrontiamo una situazione in Africa o altrove di conflitto e di crisi, che in genere è molto complicato, ci sono tanti soggetti, tanti possibili mediatori, che però ognuno con la sua agenda, per cui anche la mediazione diventa una specie di gioco politico in cui ognuno ci vuole trarre qualcosa, eccetera, eccetera, bisogna avere la tenacia e la pazienza. E noi questo lo abbiamo, lo usiamo e siamo lì, rimaniamo lì molto spesso, perché in queste cose, cioè nella risoluzione dei conflitti, se vogliamo usare un termine di definizione, non c'è gloria e non ci sono soldi, cioè non c'è da guadagnarci, né in termini di soldi, né anche perché non puoi prevedere niente, puoi fallire facilmente. Allora, chi resiste è chi ha la pazienza e non ha paura di passare attraverso dei momenti di vuoto, dei momenti di difficoltà. Anche il Mozambico sono state 11 sessioni durate 2 anni e mezzo, una roba lunga, e questo le istituzioni non lo possono sempre permettere, perché le istituzioni vanno veloci, il mondo va veloce, si passa ad altro, e anche tante organizzazioni che ci si sono cimentate hanno smesso perché appunto non c'è da guadagnare. Granché. Questo a noi non interessa, a noi interessa la pace, che è, diciamo, una linea che mi pare ormai assodata dei pontificati di tutto il Novecento e anche del pontificato attuale della Chiesa Cattolica e di tante altre chiese. E noi pensiamo in questo senso che il fare la pace della comunità di Sant'Egidio, come anche il parlare di pace e appellarsi alla pace delle chiese sia fondamentale in un mondo che si unifica. Se il mondo si unifica, si deve unificare intorno anche a certi valori, e se no si unificherà intorno alla tecnica, intorno alla globalizzazione economica, come sta accadendo, senza valori, creando tante reazioni negative.
Avete avuto modo di confrontarvi con leadership di vario tipo, sì, a varie latitudini, quindi anche di varia consistenza politica, morale. Le posso chiedere di fare una galleria di personaggi che, insomma, che per voi hanno fatto o potevano fare anche di più la storia?
Ma io sono un esperto di Africa, potrei dire che ho avuto la fortuna di conoscere personaggi come Mandela, che sicuramente, con cui abbiamo lavorato, in particolare Monsignor Zuppi, che oggi è arcivescovo di Bologna, ha lavorato per la pace in Burundi, e posso dire che effettivamente non si è abbastanza parlato di quanto Mandela abbia significato per tutto il continente, per il mondo intero, un vero eroe della pace, della convivenza, di cui, secondo me, del quale ancora bisognerà scoprire la profondità di pensiero. Ci sono altri personaggi interessanti del continente africano che ho avuto modo di conoscere. Nyerere, penso. Nyerere, presidente della Tanzania, so anche che è stato introdotto un processo di beatificazione per Nyerere, che era cattolico. Ora, questo non so se cambia le cose, ma in ogni caso Nyerere era certamente un grande africano, come tanti altri grandi personaggi, alcuni naturalmente anche grandi nel male. Io ho conosciuto anche Joseph Kony, che è il capo della Lord Resistance Army, che è considerato uno dei signori della guerra più diabolici che ci sia in Africa, ancora è libero, e però è possibile riuscire, quando noi siamo riusciti, diciamo, negoziando con lui a far terminare la crisi in Nord Uganda, che erano 20 anni che 2 milioni oltre di persone non tornavano a casa, sono tornate poi a casa, anche se l'LRA ancora esiste, ma almeno non si combatte più in Nord Uganda, è stato possibile. O personaggi politici, grandi manipolatori di tanti generi. Io ho avuto l'esperienza di tanti ribelli che ho conosciuto in questi anni, ribelli liberiani, ribelli casamansesi, ribelli o opposizioni in tanti paesi, eccetera, eccetera, di gente che sa che, avendo preso le armi, ha come rotto qualcosa per ricostruire, la quale ci vuole uno sforzo molto forte. Cioè, quando uno prende le armi, sa che rompe qualcosa dentro di sé, attorno a sé, è quasi una strada senza ritorno. Ricostruire la possibilità del ritorno è la sfida umana e anche politica che Sant'Egidio accetta. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.
Let every heart. Per avere un'idea e una sensazione di quello che è la comunità di Sant'Egidio, basta andare nel giorno di Natale nella Basilica di Santa Maria in Trastevere per partecipare a quello che è ormai il tradizionale appuntamento promosso dalla comunità tanti anni fa, il pranzo di Natale nella Basilica. Per persone che vivono nella capitale e non solo, a vario titolo, più o meno sfavorite.
Mi piaceva l'idea di poter aiutare qualcuno e metterci me stessa in prima persona, proprio come impegno concreto.
Perché siete qua oggi?
Per condividere un'esperienza di Natale nuova, per allargare la famiglia, per dare una famiglia a chi non ce l'ha.
Perché da quando ho cominciato, non mi ricordo quanti anni fa, non riesco più a fare un Natale diverso. Per me Natale è questo.
La forza della comunità di Sant'Egidio, dalle navate della Basilica di Santa Maria, continua però a irradiarsi in tutto il mondo. Battaglie, successi, ancora incontri, confronti, con una leadership che a livello mondiale assume varie e altre sembianze, e anche situazioni purtroppo rimaste irrisolte.
Guardi, nei Balcani è stato molto difficile. Ho trovato un odio storico quasi, molto duro, molto sedimentato, lavorando sul Kosovo, prima sull'Albania con Monsignor Paglia, con il professor Roberto Morozzo, abbiamo fatto tanti anni di navette, eccetera. L'accordo in Kosovo poteva funzionare. Noi pensiamo che la guerra che poi ne seguì interruppe un processo che poteva portare a una pacificazione che ancora non c'è tra popoli diversi. I Balcani sono l'esempio in cui la storia diventa un macigno che schiaccia interi popoli, e lo vediamo nelle risorgenze degli ipernazionalismi attuali in Europa, anche nell'Europa comunitaria. In America Latina abbiamo lavorato sul Guatemala, sulla Colombia, sul Salvador, ho conosciuto tante persone, alcune sono diventate presidenti, eccetera. Lì in America Latina si vede fortemente la parte sociale dell'ingiustizia e dell'ineguaglianza, la ricchezza concentrata in proprie mani, in poche mani, a essere all'origine di guerre a talvolta antichissime, fortunatamente finita quella della Colombia, durata 35 anni. L'Africa è un po' diversa, perché l'Africa c'è l'aspetto etnico, c'è l'aspetto dell'esclusione dei giovani, per esempio. Ho conosciuto anche Charles Taylor, io, personaggio molto complicato, uno che diceva: ho ucciso tua madre, ho ucciso tuo padre, vota per me, avrai la pace. Cioè, e infatti lo elessero nel 96-97, dopo aver fatto tanti stermini. Questo personaggio così oscuro, che era riuscito a trovare la sua forza nell'organizzare i giovani esclusi da una società in cui gli anziani più vecchi escludevano i giovani, li lasciavano al margine. Se vogliamo, una fase precedente a quella attuale, questi stessi giovani oggi emigrano e se ne vanno, cercano di venire in Europa proprio per non rimanere bloccati in una società che tante volte non li capisce, come quelle africane a volte hanno questo problema nei confronti delle giovani generazioni, che poi sono tanta tanta gente, perché sono tantissimi giovani in Africa.
Qual è il tipo di proselitismo che la comunità pratica oggi, Mario Giro? Quali sono i tempi, i modi, i terreni di azione?
Come dice Papa Francesco, a Sant'Egidio è difficile distinguere chi aiuta e chi è aiutato, chi serve e chi è servito. Quello che conta non è protagonista né l'uno né l'altro, il protagonista è l'abbraccio. Una bellissima definizione di Papa Francesco, che spiega un po' com'è la comunità. Noi andiamo incontro alla storia, e la storia viene come viene. Quindi non è che programmiamo adesso noi ci occuperemo di questo, poi ci occuperemo di quello, non l'abbiamo mai fatto. Naturalmente oggi quali sono i segni dei tempi? Io direi che i segni dei tempi, uno dei maggiori segni dei tempi di oggi sono gli immigrati. La gente che si muove, scappa, fugge o cerca. E si muove anche rischiando la vita in condizioni difficilissime. E questo è un segno dei tempi che ci ricorda che siamo tutti pellegrini, siamo tutti transeunti in questo mondo, ma che siamo anche tutti in fondo degli uomini al di là delle nostre nazionalità, e che la chiusura delle nazionalità porta solo alla guerra. E in questo senso questi giovani che hanno il coraggio di fare questo, anche se creano tanta apprensione nelle nostre società occidentali, in realtà rappresentano qualcosa di incontrovertibile, e cioè la ricerca di ciascuno della felicità, come è scritto nella Costituzione americana. Allora non c'è distinzione in questo, non c'è per qualcuno la felicità e per altri no. Ognuno la cercherà e la cercherà sempre di più. Questo è sicuramente un grande segno dei tempi da guardare, ed è sicuramente qualcosa che ci viene incontro. La comunità ha fatto i corridoi umanitari, ha fatto tante cose, cerca di farle anche negli altri paesi, come in Francia e in Belgio, speriamo anche in altri paesi, cioè di cercare delle soluzioni realistiche al di là dei grandi discorsi. Sant'Egidio non denuncia mai a vuoto, ma cerca delle proposte concrete, e poi sa lavorare con le istituzioni, anche se non è istituzione. Questa è una delle sue caratteristiche che anche in questo caso la rendono fruibile da tutti. Tutti possono avvicinare la comunità, chiederle qualcosa e ottenere una risposta.
La comunità non ha solo guardato lontano al mondo, ma anche intorno e dentro casa, tanti progetti dedicati ai disabili, e Sant'Egidio è stata anche promotrice di un progetto di rottura nella lotta all'AIDS.
La disabilità mentale è qualcosa che abbiamo incontrato, se vogliamo, fin dai primi anni. In tante famiglie ci sono dei disabili fisici o mentali che venivano considerati di serie B e che lo sono spesso anche dalle istituzioni, e quindi bisognava rispondere a queste famiglie. Il Fondo Sant'Egidio è la famiglia dei senza famiglia anche. Ma per quanto riguarda invece l'AIDS, direi che noi non avevamo previsto per niente di occuparci di questioni sanitarie. C'erano già tante altre organizzazioni che lo facevano. Ma ci siamo trovati davanti a un muro, che era il muro dell'impossibilità di curare l'AIDS in Africa, e allora abbiamo voluto scavalcarlo. E cioè, si diceva, sì, l'AIDS si cura in Europa, ma in Africa non è possibile, perché in Africa non c'è la possibilità di farlo a causa della mancanza di strutture sanitarie. Noi, e poi gli africani non si sanno curare, e in fondo dietro c'era un razzismo contro gli africani, che non sono capaci di curarsi e che in fondo non lo meritano nemmeno tanto. E noi questo abbiamo risposto, abbiamo creato un programma gratuito, perché abbiamo detto, ma non siamo gli unici a dirlo, che ci vuole eccellenza e gratuità nella sanità per tutti. All'inizio questo non lo dicevano nemmeno le grandi istituzioni, all'inizio nemmeno l'OMS, nemmeno l'UNAIDS diceva questo. Oggi lo dicono tutti. È stata una battaglia dura, perché ci siamo scontrati anche a livello internazionale con un sacco di pregiudizi. Mi ricordo anche io personalmente alla Banca Mondiale, in queste situazioni, a spiegare che era possibile che gli africani si curassero e che erano capaci di farlo. Non solo sono capaci, anche perché i nostri programmi poi sono gestiti da africani, insieme a noi, ma anche da africani, non solo sono capaci di farlo, ma sono capaci anche di rieducare un'intera popolazione ai rischi dell'AIDS, e quindi a come comportarsi. Oppure c'era l'altro aspetto, che era quello della prevenzione, no? Cioè, allora, il problema dell'AIDS in Africa era lo scontro tra la Chiesa Cattolica, che non voleva l'utilizzo del preservativo, si diceva, e gli altri che lo volevano, come se il preservativo fosse la soluzione. A parte il fatto che in Africa ci si contamina di AIDS in mille modi, non soltanto per via sessuale, come prevalentemente succede in Europa, ma anche questo era un modo pregiudiziale e pregiudizievole per gli africani di affrontare il tema. E quindi noi abbiamo montato su un programma, che è forse il più grosso programma in termini di risorse della comunità, per curare. Un altro tema, per dimostrare che la cura era possibile, l'altro tema era la triterapia contro l'AIDS è da farsi tutta la vita, non avremo mai le risorse sufficienti per curare tutti gli africani per sempre, già è tanto se curiamo gli altri, gli occidentali, eccetera. Anche questa è un'ingiustizia a cui veramente bisogna rispondere.
Mario Giro, Sant'Egidio ha dei nemici, chi sono i vostri detrattori?
Ma Sant'Egidio non ha nemici dal suo punto di vista. Cioè, noi non abbiamo nemici, parliamo con tutti e rispettiamo tutti, e pensiamo che in tutti ci sia la voglia alla fine di costruire un mondo diverso, un mondo migliore. Se qualcuno ci sente suo nemico, sbaglia, perché noi non lo siamo. Poi ci può essere qualcuno che non apprezza il nostro modo di agire, ma io penso che poi se si parla e si discute ci si incontra su tutto, perché Sant'Egidio non è che ha posizioni ideologiche, Sant'Egidio è il Vangelo vissuto, è Vangelo e vita insieme.
Detto così sembra semplice, Vangelo e vita vissuti insieme. E non c'è dubbio che gli esempi forniti dalla comunità di Sant'Egidio in questi 50 anni siano davvero tanti e riconoscibili per tutti. Esempi di un'attività destinata non solo a capire e interpretare, e questo spesso prima e meglio di altri, i segni dei tempi, ma anche a cercare con forza e perseveranza di lasciarne uno di segno. Ringraziamo Mario Giro, al momento del nostro incontro sottosegretario agli esteri in Italia, e facciamo alla comunità di Sant'Egidio, all'ONU di Trastevere, gli auguri per i suoi primi 50 anni di attività.